Presento Claudia, anzi non la presento perché vorrei raccontare come è arrivata qui. Fidatevi, pura provvidenza, non vi dico i particolari per non dilungarmi. E sono contento che non ci siano televisioni, voi, molti di voi la conoscono meglio di me. E sono ancora più contento che questa sera siamo arrivati per le varie vicende della strada, del ritardo, eccetera. E siamo arrivati, siamo entrati mentre si recitava il rosario, quasi in punta di piedi, è stata in un angoletto ad ascoltare finora. Adesso noi ascolteremo lei con tanta attenzione, perché fa parte di quelle storie che Dio sta scrivendo nel mondo di oggi grazie a Maria, che apre le porte del cielo, ma il cielo, se c'è Dio, comincia qua giù e comincia a viversi qua giù, come per quel po' di assaggi che abbiamo dato possiamo aver ascoltato. Allora non la presento perché la conoscete, però vi offro, perché credo siano più importanti, delle brevi parole. Ho fatto cenno prima all'enciclica di Giovanni Paolo II, a conclusione della Redentoris Mater. Giovanni Paolo II, che ha impostato un po' tutta la sua enciclica su questo tema, cita un'antifona, una delle più importanti antifone mariane, che dice così: o alma madre del Redentore, porta sempre aperta del cielo e stella del mare, soccorri il tuo popolo che cade, ma pure anela a risorgere. Tu che hai generato nello stupore di tutto il creato il tuo santo genitore. Credo che basterebbe già questa per presentare quando noi adesso ascolteremo e il modo come Claudia Corra adesso ci offrirà la sua testimonianza. Ma voglio leggervi come il Papa Giovanni Paolo II, per ricordare anche lui, che ha anche lui la sua oasi nel cielo sotto il manto della Madonna, commenta questo testo, questa antifona in questa parte. Leggo solo la prima parte. Dice: nello stupore di tutto il creato. Queste parole dell'antifona esprimono quello stupore della fede che accompagna il mistero della maternità divina di Maria. Lo accompagna in certo senso nel cuore di tutto il creato e direttamente nel cuore di tutto il popolo di Dio, nel cuore della Chiesa. Quanto mirabilmente lontano si è spinto Dio, creatore e signore di tutte le cose, nella rivelazione di se stesso all'uomo. Quanto chiaramente egli ha superato tutti gli spazi di quell'infinita distanza che separa il creatore dalla creatura. Se in se stesso rimane ineffabile ed imperscrutabile, ancor più ineffabile ed imperscrutabile è nella realtà dell'incarnazione del Verbo che si è fatto uomo mediante la Vergine di Nazareth. Se egli ha voluto chiamare eternamente l'uomo ad essere partecipe della natura divina, si può dire che ha preordinato, attenzione, ha preordinato la divinizzazione dell'uomo secondo le sue condizioni storiche, sicché anche dopo il peccato è disposto a ristabilire a caro prezzo il disegno eterno del suo amore mediante l'umanizzazione del Figlio, a lui consostanziale. Tutto il creato, e più direttamente l'uomo, non può non rimanere stupito di fronte a questo dono, di cui è divenuto partecipe nello Spirito Santo. Virgolette, cita San Giovanni, Dio infatti ha tanto amato il mondo da dare il suo Figlio unigenito, continua il Papa. Al centro di questo mistero, nel vivo di questo stupore di fede, sta Maria, alma madre del Redentore. Ella lo ha provato per prima. Tu che hai generato nello stupore di tutto il creato il tuo santo genitore. Aggiungo per lo stupore e per la gioia di mio le parole che Gesù dice nel Vangelo, che per una sola persona che si converte, qua ce ne siamo quasi 300 da convertire oggi, da convertirci, per una sola che si converte Dio fa festa in cielo, c'è più gioia in cielo per un peccatore solo che si converte che per 99 giusti che non hanno bisogno di conversione, lo dice il Vangelo. Ecco, con questi sentimenti, non solo di stupore, ma di ammirazione per quello che Dio fa, noi vogliamo ascoltare le meraviglie che Dio ha operato in questa creatura che si chiama Claudia.
Buonasera. Ecco, il tono mi rimanda a Dio, è come se in qualche modo parlasse anche Lui, ci facesse sentire la Sua presenza, la Sua benedizione. E il mio rapporto con la Madonna è dalla nascita, perché mia mamma, quando io sono nata, siccome è stata poco bene, le fecero una trasfusione di sangue infetto, quindi si ammalò gravemente, mi affidò alla Madonna del Rosario, la Madonna di Pompei. Infatti poi, quando si ristabilì fisicamente, ci tenne a portarli a Pompei dalla Madonna. Quindi questo atto di affidamento è stato, a mio avviso, importante, perché Maria mi è stata madre. E l'ho vissuta come madre spirituale, soprattutto nel primo periodo della mia vita e nel periodo della conversione, l'inizio della conversione, ma ancora oggi la avverto presente nella mia vita. Quando sono cresciuta, nei primi anni della mia vita, vengo da una famiglia cristiana praticante, quindi avevo la testimonianza forte di una nonna che pregava il rosario. Io non posso dimenticare, ecco, la fede della mia famiglia, che mi è stata trasmessa soprattutto come, non solo come vita fatta di sacramenti, io ricordo quando andavamo la domenica alla messa, ma soprattutto il vedere pregare mia nonna, che non era semplicemente la preghiera del rosario, ma era vivere la presenza del Signore. Mia nonna, quando doveva fare qualcosa, diceva: Signore, come faccio? Signore, ti ringrazio, quando riusciva a farla. E questo anche perché lei era non vedente, e quindi dover fare qualcosa per lei era più difficile, e si impegnava a fare qualcosa, però sostenendosi con la preghiera. E quindi una preghiera di intercessione, ma anche di ringraziamento. Questo mi è stato trasmesso fin da quando ero piccolina, per cui nel momento della mia difficoltà più profonda, quando mi sono trovata a soffrire e a sentire il bisogno di Dio, circa 9 anni fa, da cui poi è partita una conversione radicale, io mi sono trovata da sola nella mia stanza, disperata, e in quel momento mi è venuto naturale pregare, perché nonostante avessi condotto una vita ormai lontano dalla Chiesa, mi è venuto naturale pregare perché l'avevo visto fare, perché mi era stato trasmesso questo dono. E quando avevo circa, credo 8-9 anni, non sono sicurissima sull'età, però ero ragazzina, andavo a scuola dalle suore, vidi una volta un film sulla Madonna di Fatima, e mi ricordo che rimasi colpita, perché dissi: ma come, la Madonna è viva? Cioè, bambina, sentivo pregare la Madonna, vedevo le immagini, le statue, per me non era pensabile che fosse una donna, che fosse viva. E quello che mi colpiva è che si relazionava con dei bambini e dava un compito importante a questi bambini. Soprattutto mi colpiva Giacinta, perché Giacinta aveva preso veramente sul serio le parole della Madonna, e la Madonna l'aveva portata con sé in cielo. Allora, tornata dopo il film, tornata a casa, io ricordo che feci questa preghiera. Dissi alla Madonna: portami con te in cielo, voglio stare con te così come hai fatto con Giacinta. Ecco, questa preghiera non fu ascoltata, però io penso che comunque dalla mia conversione è nata una missione, dove il Signore mi chiede di convertirmi sicuramente, ma di pregare anche per la conversione delle altre persone e quindi di offrire preghiere ma anche sofferenza per la conversione delle persone. Infatti io ho chiesto al Signore, tutti quelli che mi conoscono, io desidero che tutti quelli che mi conoscono, che mi hanno visto in televisione, che si possano convertire. Ecco, questo già mi darebbe una grande gioia. Allora quella preghiera non fu ascoltata, e anzi vi devo dire che negli anni dell'adolescenza fui abbastanza inquieta, turbolenta, finché sono andata via di casa presto, perché volevo fare l'attrice, volevo vivere la mia vita in maniera autonoma, indipendente. E dopo la cresima, a monte c'è anche questo, l'allontanamento dai sacramenti, quindi è un progressivo allontanarsi. Io ritengo che una persona, come comincia a allontanarsi dalla Chiesa, quindi dalla famiglia di Dio, dai sacramenti, piano piano poi entra in crisi tutta la sua vita, anche se è una vita giovane. E quindi sono andata poi via di casa e ho cominciato a percorrere le strade della vita con questa volontà di fare a modo mio, di sperimentare la vita, di viverla in pienezza e di fare l'attrice. In realtà la vita in pienezza io l'ho assaggiata solo nel momento in cui mi sono riconciliata con il Signore e ho imparato ad amare la vita solo quando ho cominciato a gustare Dio. Veramente il Signore mi ha fatto innamorare della vita, per cui oggi per me è bello ogni aspetto della vita, perché lo vivo in comunione con Lui. E così anche tutta la creazione mi parla di Dio e quindi non posso non amarla, perché è un riflesso della bellezza di Dio. E prima ammiravo questa bellissima foresta e mi parlava di Dio, della luce di Dio, della speranza, ecco, che anche è una virtù che si acquista con la fede, che si acquista man mano che si entra in comunione con il Signore. E quindi ho passato tutti gli anni della giovinezza, dell'adolescenza, e poi della giovinezza lontano, ma c'era sempre dentro di me una nostalgia del cielo. Che cosa rappresentava per me il cielo? Rappresentava la pace, la serenità, rappresentava qualcosa che era legato a Maria, perché io il cielo l'ho gustato attraverso la persona di Maria. E sono arrivata dopo a Gesù e al Padre e allo Spirito Santo. Questa nostalgia del cielo io l'ho avvertita durante gli anni, diciamo, del lavoro in teatro, quando ormai ero diventata conosciuta e giravo con il teatro, con le tournée, lontano da casa per diversi mesi. E ricordo che un giorno arrivammo con lo spettacolo in un teatro parrocchiale al nord Italia. Non era un teatro, faceva parte proprio di un circuito professionale, ma il direttore del teatro era un sacerdote. Quindi lui mi venne a salutare, e sapete, quando si è in giro con il teatro si è tanto tempo lontano dagli affetti, sradicati non solo dalla famiglia, ma anche dalla casa, dalle proprie abitudini. La sera dopo lo spettacolo si rientra da soli, dopo aver mangiato in un ristorante dopo mezzanotte, in una stanza d'albergo. E ogni, diciamo, 3-4 giorni, ogni settimana, ogni 10 giorni si cambia albergo e si sente quindi la nostalgia di casa, si sente la nostalgia degli affetti più cari. Ecco, quando entrò questo sacerdote nel camerino, io gli dissi: ah, padre, vorrei un quadro della Madonna, perché sentivo nostalgia di qualcosa di profondo dentro di me, che era nostalgia probabilmente anche di qualcosa che io avevo vissuto nell'infanzia e che sentivo che veniva meno. E lui mi portò un quadro della Madonna del Rosario, ma non sapeva la mia storia. vi ho detto che mia mamma mi ha affidato alla Madonna del Rosario, quindi era una risposta che arrivava dal cielo, solo che quando si è ciechi, per quando si è nelle tenebre, quando si è nel peccato, si fa fatica a riconoscere non solo il disegno di Dio, ma anche i segni della sua presenza, perché si è menomati, ecco. Non si ha la visione di Dio, perché non si hanno gli strumenti a disposizione. Quindi ho preso questo quadro, ma non riconobbi, ecco, la risposta di Dio. L'ho portato con me però nei camerini di tutti i teatri che poi ho, e ancora con me a casa. Questo è accaduto poco prima che io ritornassi a Dio con tutto il cuore. Nell'icona io vedo San Pietro, se non mi sbaglio, vedo una cupola, credo di riconoscere la Basilica di San Pietro. Ecco, io sono una figlia del Giubileo, perché era, quando vi racconto questo episodio, ero alle porte del 2000. E nel 2000 c'era il Giubileo e viene per seguirmi nella lavorazione di un film la mia coach, che era l'insegnante, però non è proprio un insegnante, è un allenatore, un supervisore nel lavoro che ti insegna anche a recitare. E lei viene dall'America per un film che dovevo girare e mi dice: Claudia, vorrei andare a San Pietro. E quindi erano tanti anni che non frequentavo la chiesa, lo faccio per amicizia, per rispetto a lei, e quindi la accompagno a San Pietro. Passiamo la Porta Santa e certo io non ero consapevole di quello che sarebbe accaduto nella mia vita, non sapevo cos'era un giubileo, non sapevo cos'era la misericordia di Dio. Ricordo di quel momento solo un grande silenzio che mi ha parlato del sacro, cioè i pellegrini che entravano con fede attraverso la Porta Santa. Da lì sono iniziati dei cambiamenti molto rapidi. Già il mese, diciamo i giorni successivi, quando partimmo per andare in Puglia a girare il film, cos'è stato il primo effetto della misericordia di Dio? Il mettere in crisi la mia vita, quell'impalcatura che mi ero costruita negli anni, che mi faceva sentire sicura, forte di me, onnipotente. Perché del resto una persona che guadagna bene, che vive del proprio mestiere, che ha successo, che si può togliere ogni soddisfazione, che ha tanti amici importanti, che qualsiasi cosa chiede la ottiene, cresce viziata, credendo che praticamente tutto dipende da lei. La prima misericordia di Dio è stato rompere questa impalcatura, questa sicurezza. Mi ricordo, vi faccio un piccolo accenno per farvi capire come è stata una crepa che piano piano si è allargata, ma come un cuneo che è entrato e ha spaccato tutto. Questo episodio, dovevo girare una scena di questo film appunto in ufficio, perché raccontavo la storia di un onorevole, una donna onorevole che ha una storia d'amore con un commissario di polizia, sparano al commissario di polizia, il poliziotto entra in coma e quindi è molto grave. Ecco, la scena che giravo è che lei risponde al telefono, questa donna risponde al telefono e le dicono che quest'uomo che lei ama è in coma. Allora, nel momento in cui rispondo al telefono, devo ascoltare questa notizia e al pubblico trasmetterla con la sofferenza, l'amore, tutto quello che può passare attraverso uno sguardo, attraverso una risposta al telefono. Quindi, siccome ero abituata a lavorare con il cuore, a mettere quindi il mio cuore a disposizione del personaggio, quindi a vivere, non a mettere le lacrime finte, no, ma a vivere quell'attimo, mi ricordo che, ed ero abituata a piangere, comunque a dare emozioni ai personaggi che interpretavo, mi ricordo che in quel momento in cui dovevo rivelare l'amore che provavo per quest'uomo, invece avverto come un tappo che mi impedisce di essere libera nella mia emozione, cioè l'emozione partiva ma si bloccava e rimanevo fredda, e questo la prima volta non capivo cosa succedeva, riprovo e ma comunque l'emozione non passa. Chiaramente provo un disappunto perché il mio lavoro era, posso usare una parola forte, era al centro della mia vita, quindi era un po' come il mio Dio, perché tutte le mie soddisfazioni, tutto partiva dal mio lavoro, quindi io ci tenevo a essere brava, ma in quel momento non ero capace di fare questa scena. E allora si avvicina la coach che mi doveva dare le indicazioni tecniche per realizzare la scena meglio, e invece si avvicina e mi dice qualcosa che mi brucia dentro, perché mi dice la verità. Lei mi dice: Claudia, se non c'è verità nella tua vita, ma come ci può essere nel tuo mestiere? Allora io in quel momento non riuscivo a vivere quell'attimo in pienezza, in verità, perché in realtà nella mia vita io non ero, diciamo nella mia vita personale, io non ero autentica in amore. Lei sapeva bene che io in quel momento, ecco, mi aggiustavo le cose come volevo e soprattutto non ero fedele. E quindi lei rimase colpita da questa cosa, che trovò la maniera di dirmela. E io capii che aveva ragione. Cioè cominciai a capire che non ero così forte come credevo e che quel peccato che io avevo nella mia vita personale cominciava a ferire la mia anima a tal punto che mi impediva di lavorare con libertà. E certo, non sapevo che il mio cuore si stava indurendo, perché la parola di Dio dice: ti darò un cuore di carne, toglierò questo cuore di pietra e ti darò un cuore di carne. Ecco, il Signore piano piano ha cominciato a scongelarmi il cuore, ad allargarmelo, a riempirlo del suo amore. Certo, non è accaduto in quel momento, sono prima diventata consapevole della condizione di miseria in cui mi trovavo, perché se io non capivo che le cose non andavano come il mondo credeva, e io dovevo relazionarmi con Dio, e la mia condizione di fronte a Dio era molto grave, non era così come la percepiva invece il mondo. Piano piano quindi io ho cominciato a precipitare in un abisso, e precipitando nell'abisso che mi sono aggrappata a Dio e ho gridato a Lui. Quindi da quel momento sono successe una serie di situazioni che mi hanno portato a perdere le mie sicurezze, a trovarmi poi in una condizione grave in cui erano anche coinvolte altre persone, e che per la prima volta io mi sono trovata a non saper gestire questa situazione. Quindi diciamo che da quel momento in poi il Signore ha permesso che accadesse nella mia vita una grande tribolazione. E in questa grande tribolazione io non ho trovato nessuna soluzione. Cioè non potevo comprare la soluzione con il denaro che pure avevo. Non potevo chiedere una raccomandazione ad amici importanti, potenti. E quindi sperimentavo la mia impotenza per la prima volta, la mia incapacità a salvarmi da sola. E quel giorno allora nella mia stanza ho gridato a Dio e gli ho chiesto aiuto. Ero disperata perché avevo anche paura di morire, camminavo su e giù per la stanza e facevo fatica a respirare, perché come tutte le persone che hanno paura, il respiro si blocca, diventa un respiro superficiale, e facevo fatica quindi anche a respirare liberamente. E così contratta prendo un crocifisso che mi aveva regalato da pochi giorni un amico, perché io oltre a quella immagine della Madonna di cui vi ho parlato, ecco, non avevo crocifissi in casa, quindi mi era stato appena donato, lo afferro e comincio a pregare con tutto il cuore il Padre Nostro. E quando la mia preghiera diventa un grido del cuore, perché io non posso in quel momento mettermi a urlare, è il cuore che grida a Dio aiutami, ecco, il Signore interviene, mi fa sentire la sua presenza beneficandomi, improvvisamente sento una liberazione, il corpo viene liberato da questa, tutta questa tensione, questa contrazione, e sento che il respiro come si sgancia. E io respiro profondamente. In questo respirare profondamente io mi immergo in una pace nella quale riposo. Allora mi fermo e dico: cosa è successo? Non è che mi sono calmata da sola, sono stata beneficata. E sapete, per me è stata anche una lezione profonda, perché io facevo meditazione trascendentale, come molte persone dello spettacolo ero arrivata quasi al buddismo, quindi praticavo la meditazione che è legata alla respirazione, soprattutto perché mi permetteva di concentrarmi e quindi anche di lavorare concentrata. Questo fu per me una lezione, perché io capii che la pace era un dono di Dio. E comunque, respirando questa pace, in quest'attimo sospeso nel tempo, io mi fermo e dico: dove sei? Mi guardo intorno, non c'è il Signore nella stanza, non c'è, guardo fuori dalla finestra, non lo vedo, ma lo percepisco. E gli dico: perché l'hai fatto? Io non lo merito. Cioè, mi rendevo conto, avendo ricevuto un'educazione cristiana, mi rendevo conto di non aver vissuto secondo il cuore di Dio, secondo la sua volontà. E gli ho detto: perché l'hai fatto? Ma mi sei padre, perché io ti ho pregato con la preghiera del Padre nostro. Ti voglio incontrare, ti voglio conoscere. Ecco, da quel momento è iniziato questo desiderio profondo dentro di me di incontrare Dio. E come è accaduto questo? Inizialmente ho cominciato a rientrare in chiesa. Ecco, vi posso dire che la chiesa nel mio quartiere era dedicata al Cuore Immacolato di Maria. Vi posso dire che i primissimi tempi, dentro la stessa chiesa, ho trovato un fogliettino con i primi venerdì del mese e i primi sabati del mese. Ho cominciato subito, dopo essere ritornata ai sacramenti, quindi a partecipare alla Santa Messa, ho cominciato a fare, a praticare i primi venerdì del mese, i primi sabati. Sono arrivata alla medaglia miracolosa, alla consacrazione al Cuore Immacolato, come se il Signore mi avesse indirizzato su un percorso molto forte, perché non c'è stata, vi posso dire che non c'è stata una disattenzione da parte del Signore, mi ha tenuta forte. E soprattutto quando ho cominciato a sbagliare, perché all'inizio si può andare molto fuori strada, si vuol fare bene, si sbaglia perché non si sa, e quindi si prendono veramente delle cantonate grandi. Posso dirvi dell'esperienza della medaglia miracolosa, ecco, perché io l'ho avuta fra le mani da subito, e Maria mi ha accompagnato nel cammino di conversione dall'inizio, e questa medaglia io la indossavo, dopo un po' la toglievo, anche perché mi faceva strano avere tutti questi segni di appartenenza a Dio indosso, e quindi dopo un po' la toglievo e mi ritornava, e poi dopo un po' la indossavo, poi la toglievo e mi ritornava, finché mi è arrivata così grande che ho capito e ho detto: vabbè, non la tolgo più perché sennò rischio di portare una cosa. È stato molto forte il Signore. Ogni volta che io mi sono allontanata da Maria, io so che devo tutto alla Madonna. Guardate, una volta la stessa persona che mi ha regalato il crocifisso, che era il crocifisso di San Damiano, quindi anche il mio percorso è stato segnato dalla presenza di San Francesco, ho un padre spirituale francescano, e devo dire che San Francesco anche mi ha accompagnato nel cammino di conversione. Però la Madonna è presente. Allora questo mio amico che mi aveva regalato il crocifisso mi portò ad un santuario mariano, perché sapeva del mio legame con Maria, e questo santuario è poco conosciuto a Roma, è il santuario della Rivelazione, è situato di fronte al luogo dove è stato martirizzato San Paolo, e la Madonna è apparsa ad un uomo semplice, era, se non mi sbaglio, un tranviere, che da cattolico, un padre di famiglia con dei figli, che da cattolico era diventato protestante, e ce l'aveva con la Madonna, non credeva nell'Immacolata Concezione, non credeva nella figura del Santo Padre. E io andavo, questo mio amico mi portò in questo santuario, che è una piccola grotta, dove la Madonna è apparsa a Bruno Cornacchiola con la Bibbia in mano, e gli ha detto a Bruno di rientrare nel Santo Vile, così ha chiamato la Chiesa Cattolica, e poi gli ha spiegato che il suo corpo non sarebbe potuto marcire perché era immacolato, e gli spiegò quindi, prima che venisse proclamato, il dogma dell'Assunzione. Ecco, io andavo a pregare in questo santuario, una piccola grotta tenuta dai francescani, molto semplice, per me era un luogo di riparo anche, perché non molto frequentato, nella natura, perché amo molto la natura, quindi essere immersa nel verde, e io avvertivo la pace di Dio. La pace mi ha sempre parlato di Dio, della sua presenza, e so che Maria mi ha trasmesso l'amore alla parola di Dio, proprio perché prima si parlava con Don Alberto di Cana, quando la Madonna dice fate quello che gli dirà. Ecco, io ho sperimentato questa parola, perché attraverso Maria io sono arrivata ad amare profondamente la parola di Dio, cioè sono arrivata ad amare profondamente Gesù. Quando andavo al santuario non capivo la profondità del messaggio, della rivelazione, però sento che ha segnato tutta la mia conversione, perché così come l'ha segnato il passaggio della Porta Santa, cioè c'è un disegno che Dio ha per ciascuno di noi, io comincio a riconoscerlo. Quindi l'amore alla Chiesa, sentirmi proprio dentro la Chiesa come la mia casa, in cui mi sento protetta, e questo è sicuramente anche il passaggio della Porta Santa di San Pietro. Maria anche presente, che mi porta ad amare la parola di Dio. Un giorno, andando a pregare nella grotta, esco, sento il bisogno di partecipare alla Santa Messa. Fuori nella bacheca ci sono gli orari, c'è una messa che sta per iniziare. Vado nella chiesa accanto dell'Immacolata e sento parlare per la prima volta dello Spirito Santo. Sento cantare allo Spirito, lodarlo, e avverto che è una dolcezza, una tenerezza di Dio lo Spirito Santo. Sento che è come se mi toccasse il cuore, se mi ammorbidisse il cuore, è come se mi donasse la sua dolcezza, la sua tenerezza. È per me la tenerezza di Dio lo Spirito. E così comincio a partecipare alla Santa Messa ogni sabato pomeriggio, perché mi comincio a innamorare dello Spirito Santo. E attraverso lo Spirito Santo sono arrivata poi a capire quanto avevo bisogno di convertirmi. Un giorno vado per partecipare alla Santa Messa, invece non c'è la Santa Messa, ma c'è un frate francescano che legge la parola di Dio, brani dell'Antico e del Nuovo Testamento, e li collega alla luce della figura di Cristo. E così, ascoltando la parola di Dio, entro nel mondo di Dio e comincio a capire delle cose di Dio. E capisco anche quanto sono stata lontana però da Dio, così che comincio a sentire il bisogno di convertirmi, di chiedere perdono al Signore e di cominciare un cammino autentico di conversione, perché capisco che la sfida non è ascoltare la parola di Dio, ma viverla. Ecco, questo fate quello che vi dirà, così che comincio a promettere ogni volta al Signore di fare dei cambiamenti, di cominciare a mettermi in moto per cambiare. Certo, i sacramenti mi hanno aiutata, perché senza la grazia di Dio non è possibile convertirsi, quindi è un dono di Dio la conversione, ed è una risposta all'amore di Dio, alla grazia che ti inonda, che ti arriva. Ogni volta che io ho raggiunto il confessionale ho sentito che il Signore mi dava la grazia per cambiare, soprattutto quando gli consegnavo il mio passato e glielo affidavo. posso dirvi una confessione importante per farvi capire come è importante il sacramento della confessione, che a volte viene un po' evitato, no? E si dice, ma tanto mi confesso direttamente con Dio, che serve? E invece io ho sperimentato la grazia che passa attraverso il sacramento. E una volta una nuova amica, perché il Signore ha cambiato anche le amicizie per aiutarmi a cambiare, mi fa partecipare ad un ritiro dove si sta in silenzio per 5 giorni a Cuneo con Padre Gasparino e si fa deserto. E ricordo che erano i primi tempi, quindi io non ero proprio abituata a fare silenzio, a non parlare mai se non quando si prega. Però avevo un grande bisogno di imparare a pregare. E quel ritiro, da quel ritiro io ho ricevuto il dono della preghiera, perché c'era una preghiera continua. Ci si alzava la mattina che era ancora buio e si pregava il rosario camminando. Poi si partecipava alla Santa Messa con anche la preghiera delle lodi, la preghiera della Chiesa. Successivamente c'era una catechesi, poi l'adorazione eucaristica, il pranzo in silenzio, ascoltando delle letture che dovevano comunque farti meditare. Si facevano dei lavori fisici per scaricare il corpo, perché sono fondamentali nella vita di preghiera anche gli sforzi fisici. È proprio da un equilibrio a tutto alla persona da. Quindi c'era chi puliva il giardino, chi i bagni, chi la cucina, chi lavava i piatti. Poi c'era l'adorazione eucaristica di nuovo il pomeriggio, la catechesi, la cena, sempre con una lettura spirituale, il rosario, la sera, la compieta. Figuratevi, io venivo da un mondo completamente diverso. Dopo 3 giorni volevo andare via, ma il Signore mi ha dato la forza di rimanere. Sapete come? Perché mentre discutevo con la mia amica e le dicevo voglio andare via, accade un piccolo incidente e noi ci affacciamo perché sentiamo il botto, 2 macchine che si scontrano. Io mi affaccio e vedo una ragazza elegante, molto bella, che scende dalla macchina e insulta, aggredisce quest'uomo che l'aveva tamponata con una violenza e con un'arroganza che sono oltre misura. Cioè il danno non era così grave da comprendere una così grande aggressività. E di fronte a questa violenza, di fronte a questa maleducazione e anche l'eleganza di questa donna, io rimango colpita e dico, ma io non voglio diventare così. Non voglio essere così. E capisco che devo fare un percorso di cambiamento profondo. Probabilmente il Signore mi ha fatto vedere qualcosa di me, perché ero una donna molto sicura di me, perché tutto quello che volevo lo ottenevo e quindi avevo una carica forte. Rimango e alla fine dell'ultimo giorno, quindi all'ultimo giorno, Padre Gasparino tiene una catechesi sul Padre Misericordioso. E nella parabola del Padre Misericordioso cresce in me l'amore per il Padre e io gli dico, io ti voglio incontrare, io voglio il tuo abbraccio. E quando vado a confessarmi, vado a confessarmi con la ferma intenzione di incontrare il Padre, di farmi abbracciare dal Padre, di farmi abbracciare dalla misericordia. E quindi sono molto seria nella mia confessione, ma il Signore mi viene incontro con la grazia, perché se non c'è la grazia di Dio facciamo poca strada, non arriviamo lontano. Il sacerdote mi chiede di inginocchiarmi di fronte a un quadro dove c'è Gesù crocifisso e nel momento in cui mi inginocchio ricevo la grazia del pentimento. Io capisco che quei peccati che sto per denunciare hanno crocifisso il Signore, lo hanno fatto soffrire profondamente. E quindi sento il dolore per i peccati che denuncio. Quindi non la serietà, ma il dolore, il pentimento profondo. E quando il sacerdote mi impone le mani, perché era un penitenziere, quindi erano peccati gravi che confessavo, io avverto uno strappo al cuore, un dolore profondo, una lacerazione, e per un attimo perdo la vista, come se avessero spento la luce dentro di me. E questo grande dolore, esco dalla confessione così addolorata che non capivo da dove veniva questo dolore, se non che era qualcosa legato ai miei peccati. Anche sentivo, sapete, come attrice ero abituata a lavorare con le immagini, fanno parte di me perché ho sempre lavorato recitando, utilizzando le immagini. E nel momento in cui il sacerdote mi aveva imposto le mani, io avevo visto Adamo che si copriva il volto, che si vergognava, perché di fronte alla presenza di Dio, ecco, scopriva il proprio peccato. E quando sono uscita con questo grande dolore non sapevo dove andare, veramente in quel momento sperimentavo il deserto, perché fuori non c'era più nessuno e c'erano solo le persone in fila per fare la confessione, e io non potevo rientrare e non potevo disturbare le persone che erano concentrate. Allora vado davanti al tabernacolo e non sapevo fare altro che pregare il rosario. Quindi comincio a pregare il rosario chiedendo aiuto alla Madonna per lenire questo dolore. E dopo non un rosario, dopo diversi rosari, io ho sentito la pace ritornare nel mio cuore, come se in qualche modo ci fosse stato un balsamo che piano piano ha lenito la ferita. E ho sperimentato anche che Maria è la regina della pace. E quando ho una tribolazione grande, io sempre mi rivolgo a Maria, sempre. E prima delle testimonianze, normalmente chiedo il dono dello Spirito Santo a Maria, che è la sposa dello Spirito, attraverso la preghiera del Rosario. Ecco, leggendo il diario di Santa Faustina, che è stato nominato, perché a un tratto del percorso della conversione il Signore mi ha fatto conoscere il messaggio della Divina Misericordia, che mi ha spiegato molti passaggi della conversione. Ecco, nel diario di Santa Faustina io ho letto proprio queste parole che Gesù dice all'anima peccatrice, di non allontanarsi da Lui. Lui vuole che ritorni a Lui con tutto il cuore e gli chiede di parlare con semplicità, di rivolgersi a Lui con semplicità, e che c'è in ogni momento della giornata c'è una possibilità per ritornare a Lui, ed è proprio quella di venire davanti al tabernacolo e di parlare con Lui. E questo mi ha colpito, perché in realtà è quello che a me è avvenuto naturalmente. So quindi che quando ho bisogno devo parlare semplicemente al Signore, devo rivolgermi con anche un balbettio, ho anche il silenzio dell'incapacità a comunicargli il mio dolore, ma semplicemente mettendomi alla sua presenza. E so che Maria, mia madre, mi accompagna nel cammino di conversione. Io adesso non so quanti minuti ancora ho. 20 minuti. Allora vi posso dire che anche a me è successo che nel cammino di conversione, andando nei santuari mariani, Maria mi ha aiutato a cambiare laddove c'era qualcosa che il Signore non gradiva. E questo anche negli ultimi tempi, quindi il cammino di conversione è un cammino continuo, dove Maria ci aiuta veramente a stare alla sequela di Gesù, e in particolare a Lourdes. A Lourdes io ho sentito tante volte di essere beneficata dalla Madonna, e quindi sono particolarmente legata a Lourdes. Ci sono voluta tornare anche con la mia famiglia, con i miei genitori, quando sono ritornata a Dio, e il Signore mi ha riconciliato anche con la mia famiglia, con tutta la mia storia e con la mia famiglia. e l'ho vissuto questo anche in un piccolo santuario poverissimo, che è l'unico santuario che c'è in Africa, dove la Madonna è apparsa, l'unica apparizione riconosciuta di Maria in Africa, che è quella di Kibeko, dove la Madonna ha preannunciato quello che ci sarebbe stato, quindi il genocidio che ci sarebbe stato in Ruanda, in Congo e in Burundi. Ci sono tante cose che vorrei dirvi. Io non lavoro quasi più, ma questo è per volontà di Dio. Non è che io ho scelto di non lavorare più. Mi sono capitate delle situazioni nelle quali io ho capito che il Signore mi chiedeva altro. È stato un momento anche doloroso da accettare, perché vi ho detto che al centro della mia vita c'era il lavoro e quindi era la mia realizzazione personale. Mi chiede ancora oggi di lavorare il Signore, però in maniera diversa e con sicuramente anche una frequentazione minore. Che cosa è accaduto? Non arrivavano più copioni che io potessi interpretare, cioè i personaggi che mi venivano offerti erano così negativi, ma così fortemente negativi, che io non potevo dire di sì. Per esempio, una donna che bestemmiava, una donna assassina, una donna che uccideva l'amante, una donna che andava a dormire la notte stessa che si era sposata con il suo amante, cioè tutti personaggi che erano chiaramente contro Dio come messaggi. E quindi, siccome io capisco che c'è una responsabilità nell'arte, ho cominciato a dire questo no, questo no, questo no, e a un certo punto ho detto: ma che succederà nella mia vita? Forse il Signore, se mi chiede di non lavorare più, ma poi io che cosa farò? Come vivrò? Come mi manterrò? E quindi, per debolezza, io mi ricordo che firmai per un contratto in cui mi davano molti soldi solo per paura della povertà. E il Signore mi ha aiutata anche in quel momento, quando vi dicevo che si può andare fuori strada spesso per debolezza. Mi ha aiutato anche in quel caso, perché siccome io sentivo il bisogno, non si può stare con un piede su due staffe, no? Non si può stare con il Signore e con il mondo, bisogna decidere. E allora i soldi che percepivo ogni settimana io li distribuivo ai poveri, perché sapevo che l'elemosina nasconde i peccati, e li distribuivo fuori della chiesa. Il Signore mi dà la possibilità di andare in Africa, di fare un'esperienza di missione in Africa, dove ho scoperto la vera povertà, dove ho visto bambini malnutriti che rischiavano di fame, dove il Signore mi ha cominciato ad aiutare a cambiare stile di vita, a guardare all'essenziale, alla semplicità, a non i vestiti lussuosi, le macchine, tutte quelle cose a cui ero abituata, tutte quelle comodità con le quali io vivevo, quei numerosi bagni che facevo, mentre il Signore mi chiedeva di guardare la vita con altri occhi. E quando ho preso in braccio un bambino in Africa che rischiava di morire per fame, che era tutto consumato dalla fame, le ossa, le braccia erano ossa, le gambe erano ossa, il ventre gonfio, il volto consumato che non aveva più le guance, ma aveva dei segni fatti con la pelle, come delle pieghe, perché era scavato, non aveva più la carne sotto la pelle. Sembrava anziana questa bambina. Quando io ho visto questo, ho detto: ma possibile che può esistere un bambino così ridotto? È chiaro che quando sono tornata in Italia, che c'erano le feste di Natale in preparazione, che tutti compravano cose da mangiare, eccetera, io mi domandavo, ma è possibile che dall'altra parte del mondo c'è chi muore di fame? È chiaro che in questo posso testimoniare l'umanizzazione anche dell'uomo che incontra Gesù, perché il Signore mi ha chiesto di crescere come persona e mi ha fatto diventare adulta, responsabile. Quindi non i capricci a cui ero abituata prima, mi ha veramente mostrato le mie responsabilità e mi ha chiesto di vivere con una maggiore semplicità, con una maggiore sobrietà, ma impegnandomi anche per chi non ha niente. E quindi quel tempo che io non spendevo lavorando, il Signore mi ha chiesto di mettermi a servizio di qualcosa di più importante, dove la mia visibilità serviva per fare del bene. Nel frattempo però ogni tanto mi veniva offerta la possibilità di leggere una poesia di Giovanni Paolo II, la lettura del Cantico dei Cantici, i Salmi, quindi letture che mi chiedevano uno studio, perché io non potevo affrontarle come ero abituata per affrontare un personaggio di una fiction televisiva o in teatro. Dovevo capire il senso di quello che leggevo, quelle parole. E qui ho cominciato a studiare, ad aprire la Bibbia, ad approfondire il messaggio. E non potevo farlo così come si può studiare un ruolo. Ho cominciato a pregare, anche per l'esperienza fatta anche a Cuneo con l'adorazione eucaristica, a pregare davanti al Santissimo e a studiare davanti al Santissimo. Così che ho cominciato a sentire che il Signore mi guidava, mi faceva vedere come andavano lette quelle parole, come, che cosa andava sottolineato di quel messaggio. E così piano piano, invocando lo Spirito Santo, ho capito che c'era un altro modo di approcciare il mio mestiere. Allora, questi anni di sofferenza, di pausa, sono serviti a crescere in Dio, a convertirmi e poi a essere pronta per un progetto nuovo che il Signore mi sta offrendo, che è un'accademia di spettacolo fondata sulla lettera agli artisti di Giovanni Paolo II, che è nella concretezza fondata dalle suore orsoline della Sacra Famiglia, in cui ai ragazzi viene offerta un'opportunità di essere formati professionalmente a tutto tondo, quindi studiano canto, recitazione, danza, musica, anche antropologia, con degli insegnanti preparatissimi che vengono da scuole differenti, la scuola russa, la scuola americana, quindi diciamo un po' a livello internazionale, molto completa come formazione, con per ogni materia tre insegnanti o due, quindi diciamo anche varia come formazione, non unica, e però per esempio con la mia lezione di recitazione sono invitati a pregare lo Spirito Santo e noi facciamo rilassamento, cioè entriamo, quella meditazione trascendentale che io facevo si è trasformata in contemplazione, in meditazione con le musiche di Medjugorje, dove noi chiediamo alla Madonna quindi di accompagnarci, ecco, in questo diciamo in quest'ora di lezione, dove chiediamo di essere istruiti dallo Spirito Santo. E quindi io vedo proprio un'opera di Dio, come Lui ha saputo illuminare tutto il mio passato, tutto ciò che in qualche modo è il mio bagaglio personale, e gli ha dato senso. Ecco perché io dico che oggi per me la vita è una vita fatta in pienezza ed è bella perché è ricca della presenza di Dio. E allora solo questo noi dobbiamo chiedere al Signore, la sua amicizia. E Maria ci insegna ad essere figli del Padre. Quando ho partecipato ad una apparizione di Maria con Maria, la reggente, una delle reggenti di Medjugorje, io ho sentito forte che è una missione che le ha dato Dio Padre alla Madonna, per aiutarci a procedere, ecco, nel cammino della sequela a Gesù. Con questo vi ringrazio per avermi ascoltata. Alla fine della testimonianza noi vi distribuiamo l'immagine di Gesù misericordioso con Giovanni Paolo, perché siamo devoti della Divina Misericordia, e una medaglia miracolosa della Madonna, quella medaglia che io tante volte, ecco, ho sottovalutato, ma che ho capito che è importante da indossare, non da tenere nel cassetto.
Grazie a nome del Signore innanzitutto, poi a nome della Madonna, per la vostra presenza, per l'ascolto così attento, e anche perché io stavo traducendo la pioggia che cresceva come dire, ma diciamogli basta, perché forse non riesce più a parlare, perché senza respirare, senza bere, perché avete